E allora, quando sono le 10:05, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per iniziare la mattinata dedicata ai relazionali, con uno in particolare, con il primo in particolare, che riguarda un'iniziativa che ci sarà venerdì 15 aprile. Domani sarà una chiacchierata insieme a compagni bielorussi sulle rivolte del 2020 contro il governo, con degli aggiornamenti sulla repressione e i processi e con delle riflessioni sul ruolo dello Stato bielorusso nella guerra in Ucraina. Insomma, da questi microfoni ne abbiamo parlato molto, no? Cioè, anche per comprendere l'essenza della crisi attualmente in corso in Bielorussia, bisogna tornare indietro di un po' di mesi, no? A quel 9 agosto dello scorso anno, quando Lukashenko si attribuì anche una vittoria alle elezioni presidenziali, considerato ovunque inverosimile, con una percentuale di voti altissime, frutto insomma anche di brogli sfacciati, peraltro largamente annunciati, e a seguito di questa elezione, ve lo ricorderete, ci furono delle rivolte che hanno appunto avuto luogo anche in un contesto molto particolare, perché lo ricorderemo, anche nella primavera del 2020 l'epidemia di Covid-19, soprattutto la sua gestione disastrosa da parte del regime dittatoriale, aveva anche spinto la popolazione ad organizzarsi quotidianamente, e i fallimenti in tal senso del regime hanno anche portato a un forte sentimento di rabbia nei confronti di Lukashenko. Però, appunto, dicevamo, all'indomani delle elezioni iniziano gli arresti di massa, le torture nel carcere degli orrori di via Akretskin a Minsk e quant'altro, fino ad arrivare all'oggi. Vorremmo fare un po' con un compagno del Bencivenga che è al telefono con noi questa mattina. Ciao, buongiorno, grazie di essere qui.
No, grazie a voi.
Grazie a te. E, insomma, vorremmo un po' fare il punto intanto di questa iniziativa, ci sembra molto interessante, contestualizzarla, e per poi insomma capire anche il posizionamento dei compagni, delle compagne, dei compagni che, con cui si discuterà insomma domani, e qual è la situazione all'oggi. Quindi lasciamo a te la parola.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto, vabbè, la situazione delle compagne e compagni in Bielorussia, insomma, ce la seguiamo da un po' di tempo. Insomma, abbiamo preso contatto appunto tramite l'Anarchist Black Cross Belarus, appunto con delle persone che verranno qua domani appunto a discutere sulla situazione attuale, insomma fare una cronistoria di quello che è successo, degli arresti al seguito delle proteste che c'erano state nell'agosto del 2020. In particolare ricordiamo appunto che sono quattro compagni che sono stati arrestati mentre cercavano di passare il confine con l'Ucraina a ottobre del 2020, il 28 ottobre del 2020, si tratta di Igor Olinevich, scusate la pronuncia, Sergei Romanov, Dimitri Dubovsky e Dimitri Rezanovic. Loro sono i quattro compagni che sono stati accusati di atti di terrorismo e traffico di armi da fuoco. Le loro condanne sono state tra 18 e 20 anni. Appunto, sì, per contestualizzare un attimino storicamente quello che è successo, appunto Lukashenko, che ovviamente è al potere dal 1994, aveva annunciato la sua ennesima corsa alle elezioni presidenziali, e nel 2020 appunto dopo aver fatto fuori praticamente quasi tutta l'opposizione, che sarebbe presentata poi alle elezioni, praticamente di fatto ha quasi corso da solo, insomma è stato per l'ennesima volta rieletto, e questo, tutta questa situazione ha portato poi al montare della tensione all'interno dello Stato bielorusso, dove poi appunto è sfociata nelle rivolte del 9 agosto del 2020. Rivolte che non sono state, diciamo, localizzate soltanto nella capitale, ma hanno avuto sono state, diciamo, abbastanza decentralizzate,
sì,
quindi dalle in diventi epicentri, quindi
esatto,
nelle campagne, per cui andare, diciamo, nelle città un po' più grosse, nei capoluoghi regionali, per poi appunto essere, diciamo, arrivare pure a Minsk. I primi tre giorni sono stati i giorni tra virgolette più intensi, dove e appunto sono stati, dopo i primi tre giorni sono stati 6.000 arresti, almeno 150 ricoveri e 5 morti uccisi dalla polizia durante le rivolte. Quello che succede dopo il 12 agosto è che parte dell'opposizione, diciamo, inizia a invitare alla calma, a smorzare i toni, quindi, diciamo, dopo una prima escalation del conflitto, diciamo, c'è una de-escalation da ambo le parti, quindi dalla parte appunto l'opposizione che invita alla protesta non violenta, i manifestanti non violenti stessi, diciamo, iniziano una specie di caccia al provocatore che, come dire, incita all'azione radicale, e dall'altra parte il governo Lukashenko stesso che allenta la morsa repressiva, perlomeno a Minsk. Infatti inizia tutto quel periodo di grandi manifestazioni pacifiche la domenica, diciamo c'è stata un po' una lettura come ok, la rivolta è stata un successo, e diciamo molta appunto buona parte dell'opposizione era praticamente sicura che Lukashenko sarebbe caduto dopo questo momento, cosa di fatto non è mai successa, cosa che, diciamo, era più o meno l'analisi delle compagne e dei compagni anarchici in Bielorussia, che alla fine si è rivelata vera, perché di fatto Lukashenko sta ancora là. E
peraltro con 35.000 persone arrestate e sì, più di 800 prigionieri politici.
Sì, esatto. Poi ovviamente quello come dire, la mossa di Lukashenko è stata consentire le grosse manifestazioni a Minsk, quindi le manifestazioni politiche pacifiche, quindi più tra virgolette sotto controllo, con un'incidenza di arresti durante le manifestazioni che sono manifestazioni, 100.000 persone venivano arrestate, massimo 100 persone, quindi una percentuale bassa tra virgolette, e quindi, diciamo, mostrare un volto più o meno democratico, mentre, diciamo, invece diciamo, hanno tagliato fuori completamente le zone più decentralizzate, appunto le campagne, gli altri piccoli centri, dove la repressione ha continuato a essere abbastanza violenta, e dove si era creata tutta una situazione, comunque sia, e non soltanto a Minsk, di appunto piccoli gruppi auto-organizzati, diciamo non istituzionalizzati, tra virgolette, però abbastanza extra parlamentari, se vogliamo usare questo termine che a me non piace, però. E quindi sì, questa è la situazione che si era creata, appunto. Poi oltre, diciamo, alla parte, diciamo, di protesta di piazza, il momento di piazza, dove appunto c'era stato un momento iniziale che sembrava che ci fosse una vittoria contro appunto la polizia, queste corpi invincibili di repressione, che non era mai stato, diciamo, non era mai stato pensato alla possibilità di appunto reggere delle cariche, anzi rispondere alla violenza della polizia, tant'è che a un certo punto, per fare una parentesi, alcuni ufficiali dei servizi segreti, diciamo del KGB, diciamo bielorusso, si erano addirittura uniti, hanno tentato di unirsi alle proteste contro Lukashenko, ovviamente non per una questione morale, ma semplicemente per paura di essere fatti fuori, diciamo. E oltre a tutto ciò, ovviamente c'è stata anche una parte delle proteste che, appunto, le azioni dirette tra sabotaggi delle linee ferroviarie, incendi di auto e quant'altro, diciamo, di azioni dirette, che sono le quali per cui poi alla fine i quattro compagni sono stati accusati, e che appunto hanno provato poi a passare il confine ucraino, ma sono stati bloccati e arrestati. diciamo, dopo il primo momento repressivo, molti compagni, molti compagni, diciamo, si sono divisi, molti sono andati all'estero, e non soltanto tra l'altro compagni e compagni anarchici, ma anche altri esponenti di opposizione sono stati praticamente costretti ad abbandonare la Bielorussia, in quanto appunto perseguitati politici. Lukashenko, diciamo, non ci è andato molto leggero, e niente, si arriva a sto punto a quello che poi sarà il referendum, che c'è stato appunto, diciamo, per attualizzare un po' il discorso, il referendum che c'è stato a febbraio di quest'anno. Faccio una piccola premessa, e Lukashenko ha sempre visto di cattivo occhio Putin, quindi inizialmente, diciamo, strizzava un po' l'occhio facciamo un po' l'occhiorino all'Occidente, all'Unione Europea, alla NATO. Dopo le rivolte che ci sono state e la repressione che ne è conseguita, ovviamente l'Occidente ha iniziato a vedere di cattivo occhio Lukashenko, mentre prima, diciamo, gli faceva un po' comodo proprio per questa sua posizione anti-Putin e molto più indipendenza rispetto al blocco russo. A seguito di tutto ciò, ci sono stati diversi incontri tra Putin e Lukashenko, dove, diciamo, Lukashenko si è trovato, tra virgolette, nella posizione di tornare dalla parte del blocco russo e di Putin, il che ha portato appunto a una riforma costituzionale approvata con referendum del 27 febbraio di quest'anno.
Su questo è vero quello che tu dici, però diciamo che con Putin ha sempre avuto molto da spartire la Bielorussia, Lukashenko nello specifico. Cioè, ci sono stati diversi accordi di cooperazione in materia di commercio, economia, scienza, tecnologia e sicurezza sociale, e ovviamente poi si sono un po' incrinati, lo ricordiamo, quando fece arrestare Lukashenko una trentina di cittadini russi accusati di essere dei contratti al soldo della compagnia militare privata Wagner, con il sospetto di voler influenzare le allora elezioni bielorusse. Però Lukashenko di fatto vive un isolamento dall'Unione Europea, quindi può soltanto sperare nella complicità di Mosca, e soprattutto l'esistenza del regime di Lukashenko è possibile anche grazie al sostegno politico ed economico della Russia. È un sostegno che arriva, no? Anche a condizione che però la Bielorussia rimanga nell'orbita di Mosca. Non è un caso appunto che, come citavi te, il referendum di cui stavi parlando del 27 febbraio scorso, con uno share altissimo di voti a favore, quasi il 66%, gli elettori bielorussi abbiano approvato delle modifiche costituzionali, che sono quelle di conferire maggior potere decisionale al leader, che grazie a queste modifiche può ricandidarsi per altri due mandati, quindi ce lo avremo fino al
2035.
Esatto, e in più la cosa fondamentale è che la Bielorussia ha rinunciato al suo status di zona denuclearizzata. Questo apre la strada sicuramente a una più stretta cooperazione militare con la Russia, in un momento in cui l'ex Repubblica Sovietica è diventata anche un trampolino di lancio per le truppe russe che invadono l'Ucraina, e può diventare l'avamposto nucleare anche di Putin, no? Potremmo dire.
Sì, il referendum del 27 febbraio ha avuto, sì, diciamo, un'affluenza abbastanza alta, è stata il 78,63%. I sì sono stati, cioè, diciamo, le voti a favore della modifica della Costituzione sono stati l'86% e passa, diciamo. Quindi ovviamente numeri del governo Lukashenko, quindi. Sì, sostanzialmente con le modifiche apportate di fatto viene tra virgolette reintrodotto il limite di massimo due mandati per il presidente, che era stato eliminato dallo stesso Lukashenko nel 2004. Però in tal modo, diciamo, Lukashenko rimarrebbe appunto al potere fino al 2035. In tutto avrebbe è stato uno delle modifiche è stata l'immunità per gli ex presidenti, l'immunità legale per gli ex presidenti, quindi per se stesso. Un'altra modifica degna di nota è che il matrimonio viene definito come unione tra uomo e donna, e appunto sì, come dicevi te, la la rimozione di quello che era l'articolo 18, che diciamo
come una Meloni qualsiasi praticamente.
Praticamente diciamo quasi un po' peggio, quasi e sì, appunto, sì, l'articolo 18 che era l'articolo sul nucleare, che di fatto poi infatti adesso la maggior parte degli armamenti russi diciamo stanno in Bielorussia, a quanto pare anche armamento nucleare. E in tutto ciò questo qualche analista politico disse che insomma questa riforma costituzionale bielorussa ricorda molto un po', cioè, diciamo, ricorda un po' quella russa del 2020, diciamo che potrebbe essere una fonte di ispirazione tra virgolette per Lukashenko.
Bene, poi un'altra questione appunto ha a che fare, e credo che poi rappresenterà un po' la centralità del vostro confronto, ha a che fare anche con la resistenza che, come ci ricordavi prima tu, prosegue in maniera carsica, sotterranea, e si articola anche in una moltitudine di canali differenti. Domani insomma immagino che parlerete anche di disertori, no? Del modo in cui non se ne parla molto sulla stampa, ovviamente non se ne parla per niente. Stamattina vabbè, leggevamo la rassegna stampa e insomma appunto è da brividi, no? quello che si legge, come si è tutti spostati verso un militarismo spinto con richieste di armarsi sempre di più. Forse questo è una delle contraddizioni anche quando si parla di resistenza ucraina, no? In questo momento che più attraversano anche i compagni e le compagne.
Beh sì, poi ovviamente al momento diciamo come dire cerchiamo, comunque si cerca di fare ordine nel flusso di informazioni e contributi che arrivano appunto da Ucraina, Bielorussia, Russia, da parte di compagni e compagni eccetera eccetera. Quello che è abbastanza certo, e questa è la mia personale opinione, che si è un po' divisi riguardo, cioè o meglio visto che quello che ho potuto leggere, le compagne e compagni sono un po' divisi tra appunto l'intervenire all'interno di questo scenario politico di guerra, appunto l'occupazione militare russa in Ucraina e quant'altro, o come già molte persone, molte compagne, molti compagni hanno fatto, andarsene sostanzialmente. In particolare ci sono due contributi che ti dico subito sono usciti nell'opuscolo Tra due fuochi, che sono una raccolta diciamo di testi di contributi che sono usciti finora rispetto a, appunto alla situazione ucraina. E in questo caso appunto ci sono due posizioni diverse, che una, cioè tutti e due chiamano la diserzione, diciamo comunque sia il disertare l'esercito, e poi eventualmente far prendere parte alla resistenza o non prendere parte alla resistenza, insomma queste sono le due diciamo le due posizioni. Ovviamente c'è tutto un discorso sul appunto se si prende parte a un conflitto di questo tipo qua, da anarchici e anarchici, e c'è da pensare al fatto che ovviamente andandosi tra virgolette ad arruolare o comunque sia a costituirsi come gruppo di resistenza, si rischia di incappare nella macchina, di essere fagocitati diciamo dalla macchina militare dello Stato. Quindi ovviamente c'è sempre il dilemma etico, ma è giusto, non è giusto. E quindi sì, c'è ancora sicuramente se ne parlerà di questo argomento, perché ovviamente la cosa più attuale e anche più interessante proprio a livello di valutazioni che le compagnie possono fare riguardo questa cosa qua.
Va bene, noi ti ringraziamo tanto, quindi rimandiamo a domani sera dalle 17 una chiacchierata insieme ai compagni e le compagne bielorusse sulla rivolta del 2020 contro il governo, quindi con un aggiornamento anche sulla repressione, i processi e le riflessioni sul ruolo dello Stato bielorusso nella guerra in Ucraina. Al Bencivenga e via Bencivenga 15.
Sì.
Bene, grazie tante, grazie infinite.
Ciao.